Un cordiale saluto da Giovanni Conti e bentrovati all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che settimanalmente la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni di Medioevo e Rinascimento. Quest'oggi ci riagganciamo al filone della musica, che fu espressione anche di un sentimento popolare di devozione nel contesto di liturgie e paraliturgie ed ispirate a un movimento religioso che, da compagnia di devoti, divenne nei secoli un vero e proprio ordine, la cui vicenda storica va affiancata ad altri ordini come quelli dei francescani e dei domenicani e di tutti quegli altri stati di vita votata a Dio e dediti alla predicazione del messaggio evangelico, collocandosi tra la gente. Uno stato di vita ben diverso dalle esperienze che il Medioevo aveva conosciuto e che proprio nello spunto devozionale trova la causa della sua stessa esistenza. Stiamo parlando dei Servi di Maria, più conosciuti come Serviti, che, nati dalla coesione di sette appartenenti ad una confraternita di laudesi, si sono diffusi rapidamente condizionando, con le loro opere e le caratteristiche del loro ordine, anche una serie di pratiche devozionali che in alcune località sussistono ancora oggi. È il caso dell'area lombarda e ticinese, l'area prealpina dove non mancarono, e in alcuni casi non mancano ancora, conventi dei Serviti. Mendrisio ne dà testimonianza, conservando l'antico convento, oggi trasformato in museo d'arte, e la chiesa di San Giovanni, che fu appunto la chiesa dei Servi di Maria. Nel contesto della rassegna Cantar di Pietre, l'ensemble Feininger ha tenuto un concerto esemplificatore della tradizione musicale dei Serviti, ordine che ha sottolineato l'aspetto musicale nella propria ritualità, come ci ha spiegato il musicologo Angelo Rusconi.
Possiamo partire proprio dal 200, il grande periodo nel quale esplodono e si diffondono gli ordini cosiddetti mendicanti, gli ordini dei frati. Finora l'Occidente aveva conosciuto i monaci, ora conosce i frati, i francescani, i Servi di Maria, i domenicani, tutti ordini nati per dare risposta a un'esigenza che veniva dal basso: vivere più concretamente, più attivamente, più pienamente il messaggio cristiano, l'insegnamento di Cristo, e andare anche in posti dove i monasteri finora non erano stati, cioè nelle città, che dopo il 1000, dopo l'undicesimo secolo, diventano sempre più importanti. Ecco, proprio per rispondere a questo bisogno di rispondere a un'esigenza che viene dal basso e dall'alto punto, andare verso questa gente, che nasce San Francesco con i suoi frati e tutti gli altri ordini che seguono come i Serviti.
Servi di Maria, comunemente conosciuti come Serviti, che, dicevamo prima, caratterizzano in qualche modo il repertorio che è un repertorio di grande utilizzo, cioè quello che noi comunemente chiamiamo canto gregoriano, eppure loro riescono appunto a dare una connotazione diversa.
I Servi di Maria nascono dall'iniziativa di sette fondatori, sette persone che erano cantori di laude. Quindi la musica è presente sin dall'inizio, direi proprio nella essenza stessa, nell'esperienza stessa dei fratelli fondatori. Cantavano le laude, quindi canti in volgare, però nel momento in cui l'ordine viene riconosciuto si deve dare una regola, si deve dare una liturgia, assume la liturgia della Curia Romana, cioè la liturgia che era anche dei francescani, che è diventata la liturgia di tutti questi nuovi ordini, però la personalizza, dato che il suo carisma è fondamentalmente mariano, il suo riferimento è arrivare a Cristo per Mariam. Ecco che all'interno della liturgia ufficiale, diciamo così, vengono inserite tutta una serie di norme e di usi che la connotano in senso mariano. E questo si vede anche nella conseguente produzione musicale. Ascolteremo un Gloria tropato. Cosa vuol dire un Gloria? In cui non trovate soltanto le parole normali del Gloria, ma trovate delle aggiunte in senso mariano, e così succede anche per uno dei pezzi più celebri della storia della musica, cioè la Salve Regina. Sentirete a un certo punto una Salve Regina che nella parte finale ha dei testi aggiunti che la amplificano, la rendono ancora più, importante.
La musica ha avuto un'importanza eccezionale nella storia dei servi di Maria. Il canto gregoriano, le sequenze, la polifonia semplice, la polifonia d'arte, il cantus fractus e la musica organistica sono questi gli ingredienti sonori che hanno punteggiato la vita religiosa e liturgica delle chiese dei Serviti, molti dei quali ebbero una vivace attività come compositori, musicisti, organisti e costruttori di organi. Il concerto promosso da Cantar di Pietre fa parte di un progetto di valorizzazione della tradizione musicale dei Servi di Maria, comprendente concerti, convegni e un volume di approfondimento con anche dei CD che usciranno prossimamente. Tra i principali attori del recupero e della valorizzazione di questo repertorio, a Mendrisio abbiamo trovato il gruppo vocale Lawrence Feininger, una realtà nata nell'anno giubilare del 2000 per valorizzare l'immenso e trascurato repertorio sacro conservato nella biblioteca musicale Feininger presso il Castello del Buon Consiglio di Trento, una delle maggiori biblioteche di musica liturgica esistenti al mondo. Le novità ritmiche, melodiche e interpretative del canto liturgico tardo e periferico anche, sono inedite nel panorama delle incisioni e dei concerti dedicati a questi repertori e svelano un volto sinora nascosto del tesoro musicale della tradizione religiosa, soprattutto cattolica, come ci ha detto Marco Gozzi dell'Università di Trento, che è anche uno dei musicisti dell'ensemble.
Sono tratte da 3 manoscritti dei Servi di Maria, uno appunto conservato a Bergamo, nella biblioteca del seminario vescovile, il manoscritto 7, che è 400esco, e poi 2 manoscritti che vengono dal convento di Santa Maria dei Servi di Siena, il manoscritto G e il manoscritto H, che sono i 2 più antichi, tra i più antichi manoscritti della tradizione dei Servi, di cui abbiamo perso tantissimo.
Se dovessimo descrivere un po' le particolarità di tutto questo, che cosa ci hanno dato di più rispetto ai repertori più conosciuti?
In questi manoscritti, come in tutti i manoscritti appunto del XIV-XV secolo, si trovano brani un poco diversi dal repertorio standard della messa e dell'ufficio, quindi i canti del proprio, i canti dell'ordinario e le antifone, i responsori dell'ufficio. E qui si trovano alcune antifone mariane, quelle conosciute, Ave Regina, Salve Regina, ma anche sequenze, quindi canti con testo prevalentemente versificato, ormai a queste altezze cronologiche, e alcune peculiari dei Servi di Maria, che hanno una devozione speciale per la Madonna, quindi una serie di canti con testi propri della tradizione dei Servi di Maria. Poi abbiamo cantato 2 antifone per San Gottardo, perché il codice di Bergamo proviene dal convento di San Gottardo. Altre particolarità sono quelle tipiche del canto piano più tardo rispetto allo strato originario del IX-X secolo, quindi canti con la secundatio, quindi con una seconda voce scritta in questo caso, come nel caso del Sanctus e dell'Agnus che abbiamo eseguito, con una polifonia semplice molto arcaica e quindi che è stata messa sulla carta molto dopo la sua composizione o addirittura invenzione estemporanea in qualche modo, diciamo, e poi tutte le forme di troppatura, quindi il Gloria troppato per la Madonna, Spiritus et Almi, che peraltro è molto diffuso non solo nei manoscritti dei Servi, ma anche i troppi alla Salve Regina, Virgo Mater Ecclesiae, quindi farciture sia testuali che musicali che sono aggiunte ai testi noti delle antifone, come in questo caso del Gloria.
Parlava di secundatio, lei ricordava proprio questo fatto, che la secundatio, nonostante quello che si dice, nonostante quello che si legge anche, era pratica comune e lo era fin dai secoli più remoti, se possiamo dire così.
Forse già dal VI-VII secolo abbiamo l'Ordo Romanus I che parla di parafonisti, quindi di persone che cantano sopra il canto liturgico. Questa probabilmente nel VII secolo era una prassi di provenienza orientale, quindi probabilmente tipo l'ison bizantino, quindi grossi bordoni sotto ma non sappiamo nulla di questi repertori perché non è rimasto nulla di scritto. Invece per quanto riguarda la tradizione europea abbiamo tantissime testimonianze che cominciano a infittirsi nell'XI-XII secolo, soprattutto nei libri ordinari, e che ci parlano di questa prassi normale del canto liturgico a 2 voci in sostanza. Noi la chiameremo polifonia, ma non è un termine adeguato, è una amplificazione del canto monodico, diciamo, del canto che è scritto sul libro, però è una prassi diffusissima che è descritta anche da molti teorici.
È un repertorio a cui voi vi dedicate da tempo. Ecco, l'attività del vostro ensemble.
Sì, noi siamo partiti nel 2000 con una mostra, un'esposizione bibliografica dedicata alla Biblioteca Feininger di Trento, che è una delle più grandi collezioni di musica liturgica che esistono al mondo. In quel caso lì abbiamo fatto una scelta di canti appunto tratti da edizioni addirittura e manoscritti tardi, e una esemplificazione della liturgia, quindi era articolata secondo l'anno liturgico, insomma dall'Avvento alle domeniche dopo Pentecoste, le feste di Maria, le feste dei Santi. E da quel momento lì ci siamo dedicati al repertorio che poi nel frattempo io studiavo con i progetti Raphael e Arcangelus, quindi allora ero docente all'Università del Salento, e quindi lo studio e la ricerca dei repertori scritti in notazione proporzionale, quindi anche tutto questo mondo del canto fratto, quindi del canto liturgico scritto con notazione proporzionale, quindi con anche il ritmo indicato, per cui è facile cantarlo perché il manoscritto già dà il ritmo esatto della melodia.
E da lì è stato l'inizio di una lunga esperienza che vi ha portato fino ad oggi, ma la prospettiva verso cui andate, la valorizzazione di tesori come questi, ma non solo, perché lo diceva lei poc'anzi, la biblioteca Feininger è un tesoro tutto ancora da scoprire per certi versi.
Certo, c'è un repertorio sterminato, appunto gli studi quasi sempre si concentrano sui manoscritti, ma le edizioni, i graduali, antifonari, salteri, salterinari, manuali corali, processionali, ci testimoniano la viva prassi delle singole realtà locali. E nel caso delle edizioni abbiamo per esempio edizioni stampate a Venezia ma per il mondo spagnolo, e vediamo che la notazione è molto diversa, quindi usa la tipica notazione spagnola e le indicazioni ritmiche che hanno gli spagnoli, che sono ricchissimi appunto per quanto riguarda gli inni, per esempio di inni scritti in notazione proporzionale. Quindi c'è un mondo, o anche tutte le notazioni ancora tarde di tipo Ufnagelschrift, scrittura tedesca, insomma, a chiodo, che si trovano fino al pieno 600, e nelle edizioni liturgiche delle diocesi tedesche troviamo per esempio canti per il popolo come Christus ist erstanden, e quindi in lingua tedesca, che poi la tradizione luterana invece ha amplificato e ha reso il suo repertorio proprio, ma erano già di tradizione cattolica e continuano nei paesi di lingua tedesca anche dopo, quindi c'è tantissimo da studiare, da leggere, da imparare, da proporre.
Musica di notevole spessore eseguita a Mendrisio dal gruppo vocale Feininger, ovvero le voci di Salvatore De Salvo, Roberto Gianotti e Marco Gozzi. E naturalmente Stefano Rattini, che sullo storico organo di San Giovanni ha eseguito, l'avete sentito, improvvisazioni sulle pagine sacre eseguite coralmente. Un ulteriore punto fermo nell'attività di Cantar di Pietra è che quest'anno ha voluto focalizzare le proposte sulla musica di alcune feste rituali sacre e profane, che rappresentano l'eredità più tenacemente vitale della civiltà contadina e alpina. Processioni e carnevali, feste di santi e sagre, rievocazioni storiche e liturgie costituiscono la spina dorsale di un calendario annuale ancora sorprendentemente ricco. Mendrisio, per quanto riguarda la Svizzera italiana, ne è certamente la testimone più importante, con le sue tradizioni religiose che, insieme alla musica che le punteggia, ha attraversato i secoli. A questo patrimonio di fede, cultura e tradizione si è rivolta l'edizione 2019 di Cantar di Pietre, la 32esima, muovendo i passi con la consapevolezza che valorizzare le tradizioni viventi ha lo scopo anche di rafforzare la consapevolezza delle comunità locali e sviluppare la loro potenzialità nell'ottica del turismo sostenibile, offrendo un fitto programma di concerti legati ai temi fondanti della ritualità popolare. Canti della Passione e leggende di santi, il culto della Vergine Maria e spericolati travestimenti spirituali di canti profani, cantilene dei pellegrini e processioni rituali sono rievocati in queste proposte con artisti di rilievo internazionale, che si alternano con cantori e strumentisti popolari, ma quando diciamo popolari lo diciamo tra virgolette perché si tratta di musicisti di tutto rispetto. La musica è infatti il trait d'union che accomuna tutte le espressioni della civiltà tradizionale, dalla religione al lavoro, alla vita della comunità. Quilisma termina qui e vi dà appuntamento alla prossima settimana. Grazie di essere stati con noi, a risentirci da Giovanni Conti.